Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Alessandro Pugno, regista del film Animale Umano, al cinema da giovedì 11 luglio 2024. Ben trovato!
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Cosa hai raccontato?
Animale Umano è una favola che parla delle differenze, o meglio dire delle similitudini tra animale e uomo, attraverso la storia di un bambino che vuole essere torero e un vitello destinato a fare il mostro, diciamo.
Come nasce tutto?
Nasce da una foto, appunto, che avevo trovato su Facebook, che poi si era rivelato un fotomontaggio, che ritraeva un torero mentre sembrava pentirsi di fronte a un toro. Io guardavo questa foto e mi stai a fare delle domande sull'empatia, no? E quindi da lì iniziò praticamente il progetto, che in una prima parte mi vide ricercare in scuole di tauromachia in Spagna e poi anche negli allevamenti di tori, fino a cercare di delineare questo parallelismo che poi in fondo mi sembrava molto naturale.
Come hai iniziato a lavorarci sopra?
Appunto, all'inizio facevo dei colloqui con aspiranti toreri in queste scuole per capire cos'è che li portava a voler fare i toreri nel 2015-2016, quando ho iniziato queste interviste, e poi volevo capire come veniva allevato un toro bravo. E io, praticamente stando vicino agli animali, ho capito proprio che un toro aveva una vita unica, con quasi una storia. Ogni toro viveva in libertà per 4 anni, avvenivano delle cose che potevano convertire appunto questo animale in un vero e proprio protagonista, no? Cioè in un individuo dotato di una storia unica.
Su quali elementi hai voluto porre l'accento?
Diciamo che il film è costruito appunto su alcuni punti, snodi direi, esistenziali che accomunano uomo e animale, no? Quindi per esempio soprattutto parlo della nascita, la separazione dalla madre, la solitudine, l'amicizia, la necessità della competizione, no? In qualche modo per sopravvivere. E questi sono praticamente gli elementi su cui ho costruito il film, e ci sono vari sottotemi, tra cui per esempio la genetica, cioè il fatto, cioè questa cosa padri e figli, no? Se siamo specchi dei nostri padri o siamo qualcos'altro, e in qualche modo anche un po' la questione della maschilità, no? Della figlia maschile, no? Credo che siamo in un'epoca in cui appunto le donne hanno riflettuto molto sul loro ruolo e noi non l'abbiamo ancora fatto, quindi io volevo fare anche questa riflessione qua.
Com'è stato lavorare con i tuoi interpreti umani e animali?
Beh, come dice Hitchcock, ho fatto tutto quello che non bisognava fare, soprattutto in un'opera prima, cioè ho messo bambini, animali, vari paesi, insomma. È stata un po' una lavorazione lunga, molto ambiziosa e forse difficile, no, per essere un'opera prima. Con gli interpreti ho trovato subito una sintonia, sono stato molto fortunato, una sintonia umana e una gran malleabilità e soprattutto una gran disposizione da parte loro. E con gli animali, beh, è stato un lavoro più lungo, un lavoro di pazienza, un lavoro di attesa, un lavoro però bellissimo, perché ho potuto conoscere qualcosa che non conoscevo, no? E credo che sia il primo film, forse davvero, che vede questo fenomeno con gli occhi anche di un toro.
Che scelta distributiva hai fatto?
Il film è uscito in Spagna ad aprile con Martenes, e poi Draca in Italia ha voluto prendere il film e distribuirlo in varie sale italiane, uscirà il 11 luglio e poi uscirà anche in Messico, questo per adesso.
Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo?
Può seguire sulle reti di Draca Film, sarà proiettato sicuramente a Roma, all'Azzurro Scipioni, e lo presenterò io.
Il film Animale Umano al cinema da giovedì 11 luglio 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Alessandro Pugno. A presto!
Grazie mille.
Con Luigi Di Capua, regista del film Holy Shoes, al cinema da giovedì 4 luglio 2024, ben trovato.
Grazie mille, ben trovati a voi.
Qual è il tuo racconto?
È una storia corale di quattro personaggi, le cui vite vengono travolte o risolte tramite un paio di scarpe. È una storia fondamentalmente in cui volevo raccontare un po' il rapporto disfunzionale che noi abbiamo con gli oggetti. Gli oggetti hanno il potere di definirci nel mondo, di darci una identità surrogata, e per cercare di inseguire questa identità facciamo di tutto.
Com'era nato tutto?
Questo. Io sono cresciuto a Cinecittà, insomma, così in mezzo ai cartelli, e ho sempre il mito di questa squala, squalo, che era un paio di Nike da 300.000 lire che mio padre mi proibì fortemente, in quanto gatto comunista, è sempre stato una persona molto antagonista rispetto a tutto il consumo, i marchi, i brand e tutto. E quando ero ragazzino io non ho mai potuto avere questo paio di scarpe, ma un compagno di scuola a cui gli avevano regalato, l'hanno aspettato fuori scuola, gli hanno menato, gli hanno tolto le scarpe e l'hanno fatto andare a scatto a casa. Questa immagine, insomma, è stato forse il punto di partenza, forse subliminale, insomma, non lo so, comunque è stato un punto di partenza con cui è cominciato il racconto. E poi da lì è diventato, insomma, un racconto che riguardava non soltanto un ragazzino, ma riguardava tutte le classi sociali e tutte le sfere, tutte le facce di questa città, insomma. Quindi così si è andato a creare il racconto.
In fase di scrittura, su quali elementi ha voluto mettere l'accento?
Sicuramente l'elemento anche un po' grottesco del tragico, e quindi tutte le cose, insomma, che avvengono sono da una parte tragiche, dall'altra c'è sempre un'atmosfera grottesca, non so come dire, cioè, sicuramente questo, e poi anche il fatto di provare a raccontare una Roma differente rispetto a quella che ero abituato a vedere, quindi o una Roma criminale o una Roma da cartolina. Io volevo cercare di raccontare una cosa che fosse un po' tutto, che riuscisse a restituire la sensazione della moltitudine delle facce di questa città a cui appartengo, insomma, e dove sono nato.
Com'è stata la ricerca dei tuoi protagonisti e protagoniste?
È stata estenuante, difficile, faticosa. Il più difficile, sicuramente Filippetto, il ragazzino, l'abbiamo trovato nella palestra popolare del Quarticciolo. Abbiamo proprio cercato in modo molto intrusivo, cioè, d'estate, andavamo per la parte delle palestre, per fuori delle scuole, insomma, ci siamo fatti un mazzo tanto. E in quanto Bob era prima mia, io praticamente ero tipo il presidente operaio, facevo praticamente qualunque cosa c'era da fare, anche attaccare i flyer per il casting. Per il resto dei 10 mesi siamo entrati nella comunità di Roma, abbiamo cercato di trovarli da dentro, che non hanno per niente il mito del cinema, quindi a nessuno frega niente di fare l'attore. È stato faticoso trovarlo anche lì. E poi invece Carla Signoris, insomma, invece è bastato fargli leggere la sceneggiatura e farci due chiacchiere, coinvolgerla e farle capire, insomma, il significato, il senso del film, l'obiettivo del racconto, e lei è subito salita on board, come si dice.
Com'è stato lavorare con loro?
Molto bello, ogni attore è una creatura a sé e bisogna trovare un meccanismo che funzioni per ognuno di loro, quindi è stato molto bello, ma è anche la parte della regia più difficile, più complicata, più indecifrabile, e dove c'è meno possibilità di studiare, nel senso che non c'è un vero e proprio manuale su come lavorare con gli attori, devi trovare tu, insomma, un modo.
Pensando al nostro rapporto con gli oggetti, quale potrebbe essere secondo te la soluzione? Come se ne viene fuori?
Credo che se ne venga fuori cominciando a prendere sempre più confidenza di se stessi, avere il coraggio sempre più di essere se stessi, sicuramente aiuta ad avere coraggio in quello che si è e meno in quello che bisogna apparire. Credo che non sia soltanto una questione che riguarda i ragazzi o gli adolescenti, io credo che tutti quanti noi siamo disperatamente alla ricerca dell'identità costantemente nella vita, e quindi semplicemente già prendendone conoscenza di alcuni meccanismi a volte di schiavitù uno può riuscire a evitarli quando possibile, però tante volte non ci si riesce, insomma, né compreso.
Come avete pensato la distribuzione e in quante sale sarà?
sono 30 sale, però la distribuzione è stata pensata in questo modo, in modo molto capillare, cioè senza uscire con grandi numeri, senza uscire in sale multiplex, centri commerciali che magari non avremmo riuscito a coprire. Quello che era importante era cercare poi di focalizzare anche la promozione nel tentativo di portare la gente. Ci sono anche le tante arene estive, e quindi anche l'idea dell'arena estiva è una cosa bella. Spesso d'estate è piacevole andare al cinema all'aperto per bersi le birrette, fumare le sigarette e poter vedere un film. È un modo molto bello di andare al cinema, quindi abbiamo puntato anche molto sulle arene estive.
Ci sono degli spazi web per sapere dove vederlo?
Sul profilo mio di Instagram, Luigi Di Capua, io posto costantemente tutti quanti i cinema che lo proiettano.
Il film Holy Shoes al cinema da giovedì 4 luglio 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Luigi Di Capua. A presto!
Grazie a voi, grazie a voi.
Con Pietro Malegori, regista del film Shukran, ben trovato.
Ben trovato, buongiorno, buongiorno a tutti.
Cosa hai raccontato?
Il film si basa su un episodio realmente accaduto in Siria durante il conflitto ed è la storia di questo chirurgo siriano che deve operare un bambino d'urgenza, ma a un certo punto si rende conto che questo bambino è il figlio dell'assassino di suo fratello, quindi si trova davanti a una terribile scelta e dovrà capire come confrontarsi con questa nuova sfida, diciamo. Si basa su un libro di Giovanni Terzi, giornalista italiano, che si basa a sua volta su questo episodio realmente accaduto. Quindi tutto è partito da questa idea, che è stata sviluppata e poi riadattata e girata per rendere al meglio la storia in sé. È un film molto intimo, ci siamo concentrati principalmente sui personaggi e il rapporto tra i singoli personaggi, lasciando il conflitto un po' sullo sfondo, ecco.
Com'è scattata la scintilla che ti ha fatto pensare facciamone un film di questa storia?
Tutto parte dal conflitto interiore del protagonista, quindi da lì poi è stata costruita la storia e poi costruendo il cast abbiamo incontrato Shahab Hosseini, che è un attore iraniano straordinario, vincitore della Palma d'Oro di Cannes e dell'Orso d'Argento a Berlino, e lui credo che abbia saputo interpretare al meglio questo personaggio e restituire con le sue mille sfaccettature, con questa sorta di presenza che lui ha poi in scena, un personaggio per me unico.
Com'è stata la scelta del cast?
Dato che è una coproduzione internazionale e dato che il film è stato girato interamente in lingua araba, con tutta una serie di accenti siriani, ci sono i personaggi che abitano a Damasco, quindi hanno un accento più di Damasco, ci sono dei personaggi che abitano fuori dalla città, quindi hanno un accento con un'inflessione diversa, è stato fatto un lavoro molto accurato sulla lingua, quindi abbiamo dovuto costruire un cast composto principalmente da attori che potessero parlare la lingua, quindi attori principalmente francesi. Abbiamo Camelia Giordana, attrice magnifica che adesso in Francia sta lavorando su più produzioni e interpreta la perfusionista che assiste il nostro protagonista durante gli interventi. Abbiamo Sliman Dadi, un attore algerino pazzesco, anche lui ha lavorato su più di 100 produzioni francesi, anche lui ha saputo restituire al meglio il suo personaggio. Abbiamo Abdelhafim Metalsi, che è un altro attore pazzesco che interpreta il fratello, e poi abbiamo la protagonista, che è un attore iraniano trapiantato a Los Angeles, che ha dato per me la migliore interpretazione. Quindi diciamo che il cast è stato costruito su attori principalmente francesi e poi tutta una serie di comparse, personaggi minori, anche lì abbiamo fatto un bellissimo lavoro sul territorio coinvolgendo profughi siriani, attori siriani minori, in modo da restituire quell'autenticità che io cercavo per una storia di questo tipo.
Questo titolo?
Il titolo parte dal libro, significa grazie in arabo. Ed è una sorta di messaggio che il film vuole dare, ed è la parola che poi la madre di questo bambino, il ringraziamento che questa madre fa al medico per salvare il bambino, quindi diventa un ringraziamento più universale, più un messaggio che ci terrà diventasse universale in un contesto come in quello in cui viviamo in questi tempi.
Proprio a proposito del messaggio, cosa ti ha colpito e cosa hai voluto sottolineare di questa vicenda?
Io in particolare mi sono voluto concentrare su, ripeto, il rapporto tra i singoli personaggi, il rapporto tra i padri e i figli, in particolar modo, e raccontare più l'effetto che questo conflitto, che comunque ogni conflitto possa avere sulle singole persone. Faccio un esempio, ogni personaggio all'interno del film ha perso qualcuno a causa della guerra. Chi un figlio, chi un fratello, chi un padre. E questo si legge sui volti dei personaggi, perché, ripeto, era un po' l'idea alla base del film, cioè concentrarsi sui singoli personaggi, raccontare una storia in modo molto personale, intimista, tralasciando la guerra sullo sfondo. Quindi quello che si vede poi sullo schermo non è un film d'azione, ma è un film drammatico dove si vedono gli effetti di queste azioni che porta al conflitto.
Che tipo di distribuzione hai scelto?
Eagle Picture è salita a bordo credendo in questo film, che è un film indipendente, ma appunto che racconta una storia importante, fatta di grandi valori, e è stata pensata una distribuzione nazionale su tutto il territorio, invece di fare sale più mirate, proprio perché il messaggio del film è così forte che andava distribuito appunto in maniera più capillare. Ecco, poi essendo un film in lingua, noi ovviamente speriamo, e anzi siamo volti più anche all'estero, quindi avendo coinvolto attori francesi, una produzione francese, anche lì ci aspettiamo una buona risonanza anche in Francia più avanti, una buona risonanza in Europa e magari, grazie ai Golpiccio, una risonanza anche più internazionale, magari negli Stati Uniti, quindi può evolvere in diversi modi.
Ci sono dei riferimenti web per sapere dove vederlo?
Il sito della produzione. E c'è una pagina social che è Shukran il film, dove eventualmente si possono seguire nuovi sviluppi e canali. Ecco.
Il film Shukran, un saluto e un ringraziamento al regista Pietro Malegori. A presto!
Grazie, a presto. Grazie a tutti.
Con Sergio di Cinemaforte per presentare Centocelle City Movies a Roma, al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, dall'11 luglio al 1 agosto 2024. Ben trovato.
Grazie mille, ciao a tutti e a tutti.
Raccontiamo il senso dell'arena.
Anche quest'anno siamo riusciti a mettere insieme una rassegna, organizzarci in autogestione per realizzarla, e si proietterà soltanto giovedì su due arene, una nell'arena parco esterna al forte di fronte al ponte Levatoio e l'altra nell'arena interna di destra all'interno del forte Prenestino. Quindi saranno due proiezioni ogni giovedì, appunto dal 11 luglio al 1 agosto, con un evento speciale il martedì 30 luglio, dove siamo felicissimi di presentare Una vita all'assalto, che è il documentario di Paolo Caccini e Francesco Principini sugli assalti frontali. Saranno con noi ospiti Militantà e Polgì, questo riguarda martedì 30 luglio alle ore 21. E questa proiezione in particolare verrà fatta all'interno del forte nella piazza d'armi di Sinistra. Per quanto riguarda il programma dei giovedì, abbiamo l'11 luglio Povere creature di Dantimos nell'arena esterna e Perfect Days di Wim Wenders nell'arena interna. Il 18 luglio nell'arena esterna la parte seconda del film Dune di Denis Villeneuve e all'interno, nell'arena interna, Foglie al vento di Aki Kaurismäki. Il 25 luglio l'ultima opera di Ethan Coen, Drive Away Dolls, e nell'arena interna proietteremo Mano d'opera di Alain Huguetot, che è un film di animazione francese molto ben realizzato, molto delicato anche, che parla appunto della discriminazione degli italiani negli anni 50 in Francia, che dovrebbe farci riflettere su tanta discriminazione, su tanti suprematismi che adesso vengono assolutamente sdoganati in tranquillità. E chiudiamo il 1 agosto con la proiezione dello struggente e straordinario film di Ken Loach, The Old Dog, nell'arena esterna, mentre nell'arena interna il film La sala professori di Ker Chatak. I film inizieranno alle 21.30 e prima di ogni proiezione, di ogni film, verrà proiettato uno dei cortometraggi tratti dal Nazra Palestinian Short Film Festival delle passate edizioni, che è questo festival che noi come forte supportiamo sin dalla sua nascita e che a ottobre vedrà la presentazione della nuova edizione. Quindi insomma, noi sempre ringraziamo tantissimo la grandissima opera di sensibilizzazione e divulgazione che compie il Nazra Palestinian Festival ormai da anni.
Com'è stata la scelta quest'anno?
è stata semplice da un lato e non scontata dall'altro. Semplice perché è anche molto divertente, perché effettivamente i film prodotti nel corso del 2023-2024 sono stati tanti, parlo dei film interessanti, i film d'autore, i film di impatto e film anche ricchi di contenuto, per cui da questo punto di vista è stato, diciamo, letteralmente divertente scegliere tra i più belli. Ecco, diciamo che non è stato faticoso da questo punto di vista, ma non è stato facile, scontato, escludere alcuni titoli, se non per il fatto, parlo di alcuni titoli importanti, ecco, noi siamo molto affezionati, tipo Furiosa e altri simili, perché non sono semplicemente ancora stati pubblicati, e non abbiamo un'altra scelta che continuiamo a mantenere, di proiettare film doppiati, questo per rendere accessibile la visione del film a un pubblico il più ampio possibile in quello che è il nostro paese, che non è così avvezzo ai film tradotti e sottotitolati. Per quanto ci sia accesso a film che non sono ancora stati distribuiti, cioè a film in lingua originale con i sottotitoli italiani che non sono stati ancora distribuiti, abbiamo comunque scelto di non proiettarli. Sto parlando di alcuni film delle produzioni A24, e insomma sono tanti titoli, e quindi diciamo da un lato la facilità e la felicità di scegliere tra tanti film belli è la stessa cosa che ha generato la difficoltà del definire questo programma, però dico la verità, siamo molto contenti. E un altro film che avremmo voluto proiettare è l'ultimo di Miyazaki, che però appunto non era ancora disponibile per file o accessibile, supporto per la proiezione, però siamo molto contenti perché effettivamente è stato un anno produttivamente, distributivamente ricco, senza dubbio.
Tutti i riferimenti web per il programma?
Sul nostro sito www.fortetrentino.net abbiamo anche due pagine Facebook. Una si chiama Eventi CSOA Forte Trentino, che è la pagina ufficiale di comunicazione delle attività del Forte, e la pagina Facebook Cinema Forte, connessa al CSOA ovviamente, da non confondere con altre pagine che da questo punto di vista sono fuorvianti, che è la pagina appunto dell'attività del Cinema Forte.
Centocelle City Movies a Roma, al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, da giovedì 11 luglio a giovedì 1 agosto 2024. Un saluto e un ringraziamento a Sergio di Cinema Forte. A presto!
A presto, grazie Radio, grazie a tutte.
Con Alessandro Zoppo, uno dei curatori, per presentare la 12ª edizione del Caravan Fest, festa di cinema, commedie e culture, a Roma, Parco Giordano Sangalli, dal 3 al 12 luglio 2024. Ben trovato.
Ciao Federico, buongiorno, grazie mille, grazie.
Spieghiamo cos'è questa festa.
Caravan è un festival che ormai è alla 12ª edizione, quindi cominciamo a essere abbastanza grandi. Come recita il sottotitolo, è una festa di cinema, commedia e culture, perché ogni anno nel cuore di Perpignattara, a Parco Giordano Sangalli, via dell'Acquedotto Alessandrino, proponiamo un vero e proprio concorso di festival, quindi in questo anche la proposta ci distingue un po' da quella delle arene romane estive che vanno soprattutto sulle seconde visioni o sui classici. Noi proponiamo film principalmente in anteprima con ospiti internazionali e ci poniamo l'obiettivo di fare un po' un giro intorno al mondo con riferimento ovviamente alle numerose comunità straniere che vivono sul nostro territorio, quindi un festival locale ma anche globale. E da questo punto di vista il festival è nato con il proposito di avere un piglio programmaticamente non drammatico. La caratteristica di Caravan è proprio quella di essere una festa di commedie, cioè di proporre commedie, commedie drammatiche, quindi drammi, racconti di formazione, road movie, anche documentari, che però appunto raccontino le tematiche che ci stanno molto a cuore del festival, che sono appunto l'incontro tra culture, il confronto tra culture diverse, con un approccio leggero che non vuol dire disimpegnato, ma che, come nella tradizione un po' della gloriosa commedia italiana, tende un po' a ridere anche spesso di tematiche drammatiche o comunque di affrontarle con un tono di leggerezza che però le rende accessibili ad una fascia di pubblico più ampie e soprattutto accende un po' una lampadina, apre una finestra su mondi in apparenza molto lontani ma che poi in realtà ci sono molto prossimi, perché sono i mondi delle persone che incontriamo ogni giorno e con le quali ci confrontiamo ogni giorno. Da questa idea è nata appunto quella del festival, che quest'anno ritorna all'interno del Castellone dell'Estate Romana. Noi siamo dal 3 al 12 luglio al Parco Sangalli a Perpignattara, un film ogni sera,
in testa c'è un cortometraggio. Quest'anno il concorso lungometraggi ha come traccia, come filo rosso, le geografie sociali, e cioè l'interazione tra lo spazio, l'ambiente e la società, da cui emergono i diversi modi di organizzare e di vivere il territorio. E un po' tutti i film hanno il paesaggio come protagonista aggiunto ai personaggi. E poi in testa ad ogni lungometraggio, ogni sera, c'è un cortometraggio. Il concorso di quest'anno si compone di 8 titoli che sono tutte animazioni. L'idea era appunto questa, di esprimere un po' un'istantanea, una fotografia del cinema d'animazione italiano, quindi corti anche molto brevi, da un minuto a 7-8 minuti, che racchiudono sempre un po' lo spirito di Caravan, che è quello appunto legato al tono leggero della commedia.
Com'è stata la scelta dei titoli?
È andata lungo questo percorso appunto delle geografie sociali, e poi ci abbiamo cercato di fare un po' una pesca in quelle che abbiamo reputato le opere più significative che arrivano dall'area nostra di riferimento. In apertura, nella giornata del 3 luglio, abbiamo un film che arriva dall'Egitto in anteprima italiana, che si chiama Voi 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 di Omar Hilal. È stato il film egiziano candidato agli Oscar dall'Egitto nel 2024, commedia molto divertente ma anche al tempo stesso drammatica, che racconta una storia di forte attualità, cioè della tematica migratoria, ma con un piglio molto molto brillante e divertente. Giovedì 4 luglio passiamo all'India, che è un paese fondamentale ovviamente nel quartiere, con un'altra opera prima, Gili Dark di Dibakar Dasroy. Venerdì rinfreschiamo la nostra collaborazione con il Goethe Institute di Roma. Noi tendiamo sempre ad avere un occhio di riguardo per la cinematografia tedesca, perché ci dà sempre la possibilità di vedere come in Europa ci siano altri paesi, in questo senso sempre un po' più avanti dell'Italia, che raccontino l'integrazione, la costruzione delle nuove identità con il piglio appunto della commedia, o comunque del racconto programmaticamente non drammatico. E quest'anno proponiamo un film che è passato in anteprima al Forum della Berlinale nel 2024 e che portiamo a Roma con la sua regista, che si chiama Narges Kalor. Il film si chiama Shahid, è un film che spero sorprenda il pubblico come ha sorpreso noi quando l'abbiamo visto la prima volta, perché è un ibrido curioso di commedia, musical, performance teatrale, documentario, autofiction. Sabato 6 invece ce ne vogliamo nelle Filippine con un film coloratissimo e molto divertente, I Love You Bexman di Percy Intalan, regista di riferimento per il cinema queer filippino. Un film così camp che potremmo dire per il giro torna indietro e diventa un film super intelligente e molto scatenato sul pregiudizio e discriminazione, sempre in ricerca dell'identità. Facciamo una pausa dal concorso domenica 7 luglio con un evento a cui teniamo molto, la proiezione speciale fuori concorso di Gaza Mon Amour dei fratelli Arab e Tarzan Nasser. È una serata che organizziamo per accendere un po' i riflettori su quanto sta accadendo a Gaza, e durante la serata sarà possibile fare una donazione a Gazzella Onlus, che è appunto una Onlus che si sta occupando di fornire aiuti umanitari a Gaza, soprattutto per le fasce più indifese, quelle legate all'infanzia. Lunedì 8 luglio riprendiamo con il concorso e andiamo in Francia, altro partner storico del Festival, Le Rendezvous, Festival del Nuovo Cinema Francese. In questo caso è il nostro partner per presentare a Roma Viking Sun di Philippe Petit, un documentarista. In questo caso si è dedicato ad un film di finzione che è un po' il film emblematico delle geografie sociali di cui riaccennavo prima. Un racconto in bilico tra il realismo, il dramma, la commedia, comunque una certa leggerezza, un inno al collettivo, una riflessione sullo spazio urbano. Continuiamo martedì 9 andando in Romania, questa volta con un'altra opera prima, Horia di Anna Maria Comănescu, anche quella è regista giovanissima che sarà presente al festival. In questo caso siamo proprio il Caravan 100%, road movie, racconto di formazione, un viaggio in motocicletta di questo ragazzo disfunzionale con una ragazzina incontrata per caso, da Cluj alla Transilvania, ne succedono di tutti i colori. Poi mercoledì 10 ritorniamo nel subcontinente indiano per il gran finale del festival, Tenkiko dallo Sri Lanka, per la prima volta un film dello Sri Lanka Caravan. Il regista si chiama Ilangoram e sarà con noi a Roma insieme alla produttrice del film, Rania Pereira, sua moglie anche. Film molto intelligente che mette in discussione la famiglia, il patriarcato, cioè tutto ciò che è tradizionale nello Sri Lanka. Film molto intelligente che tra l'altro è già oggetto di remake in India e in Corea. Giovedì passiamo al Bangladesh, il film del Bangladesh non può mai mancare a Caravan. In questo caso un'anteprima italiana ed un'altra opera prima che si chiama I House Men Shahana, di una regista, attivista e scrittrice bengalese, si chiama Lesha Ghazi. Anche in questo caso un film che mischia un po' di toni, il dramma, la commedia e il musical, ma fornisce soprattutto un ritratto di emancipazione e di autoaffermazione femminile molto politico, radicale e molto importante, a cui teniamo molto. E poi chiudiamo venerdì 12 luglio con ovviamente cerimonia di chiusura e la premiazione e poi la proiezione dell'ultimo film in concorso a rappresentare l'Italia, film che ovviamente conoscono in molti, C'è ancora domani di Paolo Cortellesi. La particolarità quale sarà, Caravan? Che questo film viene presentato con i sottotitoli in lingua bangla, perché il film di Paolo Cortellesi è stato scelto a rappresentare l'Italia al termine di una serie di laboratori che con la nostra associazione Bianco e Nero abbiamo svolto nei primi 5 mesi dell'anno presso 2 scuole del quartiere, CPA1 e la scuola Altramente, in cui viene fornito insegnamento dell'italiano a studentesse e studenti stranieri. E all'interno di questo progetto, che è sostenuto dall'8 per mille della Tavola Valdese, abbiamo usato 3 classici di ieri e di oggi del cinema italiano come strumenti didattici per l'insegnamento dell'italiano, non solo ovviamente della lingua, ma anche della storia, del patrimonio culturale, sociale, artistico dell'Italia. Al termine del progetto, gli studenti e le studentesse hanno partecipato simulando un vero e proprio processo di voto, che insomma è anche un po' l'elemento al centro del film di Paolo Cortellesi, votando il loro titolo preferito, e dalle votazioni è emerso appunto il film di Paolo Cortellesi, che sarà in gara e verrà proiettato con i sottotitoli in lingua bangla, quindi in un momento di condivisione di questo lavoro svolto con le studentesse e gli studenti, ovviamente anche con gli insegnanti del CPA1 e di Altramente, ma soprattutto un'occasione preziosa per cercare di coinvolgere nuove fasce di pubblico per un film che insomma è stato il caso della rivelazione della stagione in Italia e che speriamo in questo modo possa raggiungere la comunità del Bangladesh, che su Torpignattara è quella più numerosa, ma non solo a Roma, poi in tutta Europa è la comunità più popolosa, anche più di quella londinese, che storicamente era la comunità più ampia. Tutto il programma di Caravan è a ingresso gratuito, l'arena conta 200 posti, ma siamo in un parco, consigliamo l'accesso all'arena con mezzi sostenibili, c'è una rastrelliera per le biciclette, c'è l'autobus 409 che ferma esattamente di fronte all'arena.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli delle informazioni?
Il programma completo lo trovate su www.caravanfest.it, Caravan è scritto con la K e la W, poi ci trovate come Caravan Fest su Facebook e su Instagram, su YouTube a breve ci sarà anche il trailer del festival, per chi volesse venire anche qualche minuto prima c'è l'Osteria degli Stolti lì vicino, dove il pubblico troverà delle offerte speciali per gli spettatori.
12ª edizione del Caravan Fest, festa di cinema, commedia e culture a Roma, Parco Giordano Sangalli, dal 3 al 12 luglio 2024. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Alessandro Zoppo. Alla prossima!
Grazie mille, grazie!
Con Elisabetta Antonioni di Cinemovel per presentare la 19ª edizione del Festival itinerante Libero Cinema e Libera Terra, dall'11 al 23 luglio 2024, ben trovata.
Grazie Federico, buongiorno a tutte e tutti. Sì, parte la 19ª edizione di Libero Cinema e Libera Terra attraverso tutta la penisola, proponendo 8 titoli per 11 tappe. I film che abbiamo scelto per questa edizione indagano, raccontano il tempo del lavoro, del viaggio, della cura e dell'ambiente. Questi 8 film che abbiamo scelto rispondono all'idea di affrontare quelli che sono i temi della contemporaneità, quindi il lavoro prima di tutto, ma anche il diritto al viaggio, il diritto al movimento. Infatti in questo festival noi riportiamo un titolo che è Io Capitano di Matteo Garrone, il film che abbiamo portato in Senegal con la carovana di Cinemovel ad aprile, ed è un film che riproponiamo in 4 date anche per la 19ª edizione di Libero Cinema in Libera Terra.
Come si caratterizza questa edizione?
La programmazione parte da una nostra proposta, ma tiene conto delle suggestioni che arrivano dai territori. Libero Cinema e Libera Terra è un festival collettivo, è un festival che viene realizzato insieme a tantissime realtà che lavorano sui territori: cooperative sociali, amministrazioni, associazioni, presidi, le organizzazioni della società civile che insieme a noi durante l'anno lavorano per organizzare questo festival di cinema itinerante. Noi abbiamo accolto moltissime delle suggestioni che venivano dai territori e con l'amico Fabrizio Grosoli abbiamo proposto una serie di titoli. Per esempio la prima proiezione, che sarà a Polistena l'11 luglio, il festival apre col film di Michele Riondino, Palazzina Lab. mentre il giorno dopo, il 12, siamo a Castel Volturno e qui proietteremo Io Capitano e con noi ci sarà Mamadou Kouassi, che è il mediatore culturale che ha seguito la nostra carovana in Senegal, ma che soprattutto ha ispirato una parte del film Io Capitano. Un'altra tappa profondamente legata alle storie di Io Capitano, per esempio, è la proiezione che facciamo a Catania, al porto, al Molo di Levante. A Catania ha studiato Fanà, che è l'altro ragazzo che ha ispirato la storia. Inizialmente era stato accusato di essere uno scafista, ma poi, accolto dalla cooperativa Prospettiva, lui si è diplomato all'Istituto Nautico, adesso lavora in Belgio ed è una delle proiezioni particolarmente significative, perché il luogo simbolico in questo caso è quello di uno sbarco che poi è proseguito con la storia che conosciamo raccontata da Io Capitano. Quindi sempre noi scegliamo dei luoghi simbolici insieme, dicevo, alle realtà del territorio per montare lo schermo. Il furgone arriva in un posto dove lo schermo normalmente non c'è, arriva in quei territori dove anche le sale cinematografiche sono chiuse. Arriva questo cinefurgone, si apre il portellone posteriore e la troupe di Cinemovel tira fuori lo schermo, il proiettore, le casse, il mix per allestire un'arena cinematografica. La caratteristica è quella di proiettare film che aderiscono alla realtà, che ci danno la possibilità di discutere, sperimentare e affrontare il mondo in maniera più consapevole e anche decidere da che parte stare. Questo in una serata con la proiezione collettiva partecipata, che è la caratteristica del Festival di Libero Cinema in Libera Terra. Finito il film, finito il confronto, finito il dibattito, la troupe di Cinemove smonta tutto quanto, il luogo ritorna a essere quello di prima, ma con un piccolo seme di cultura che viene piantato e che in molti casi ha la possibilità anche di crescere in maniera solidale.
Per ogni tappa sono previsti ospiti?
Come tutti gli anni ci sono delle nuove tappe. Una di queste è a Sant'Arpino, in provincia di Caserta. La proiezione sarà a Fabula, che è un laboratorio di comunità ed è la prima volta di una tappa di Libero Cinema in Libera Terra, e lì proietteremo Uomini in Marcia, bellissimo documentario di Peter Marchant, e lui sarà presente alla proiezione. Ci sarà anche Davide Barletti, che ci accompagna nella proiezione del 18 luglio a Trani, con la proiezione del Tempo dei Giganti, per la regia di Barletti e Conte, che sarà introdotto al pubblico dal regista Davide Barletti. C'è ancora un altro film documentario, Benvenuti in Galera, di Michele Rò, una bellissima storia di un ristorante stellato all'interno del carcere di Pollate, raccontato da Michele Rò, che sarà con noi alla proiezione a Galbiate il 22 luglio. Eric Gandini, invece, regista di Afterwork, che proietteremo a Carlopoli in provincia di Catanzaro, non potrà essere con noi, però si collegherà prima della proiezione per lasciare un messaggio al pubblico. Ci accompagnerà in questa carovana anche Mamadou Kouassi, di cui dicevo prima, che è uno degli ispiratori del film Io Capitano di Matteo Garrone.
Ci dai tutti i riferimenti internet per tutte le informazioni?
Sul sito di cinemovel.tv e su Facebook e su Instagram tutti gli aggiornamenti quotidianamente, con gli interventi dei registi, degli autori, faremo delle interviste al pubblico, al giovane pubblico, alle ragazze e ai ragazzi degli campi di estate liberi che incrociamo ogni anno durante le proiezioni, quello che noi disegniamo la meglio gioventù.
19esima edizione del Festival itinerante Libero Cinema in Libera Terra, dall'11 al 13 luglio 2024 in tutta Italia. Un saluto e un ringraziamento ad Elisabetta Antonioni di Cinemovel. A presto!
Grazie a voi, vi aspettiamo, buona estate e buona visione.
Con Antonio Bellia, direttore artistico della 16esima edizione di Sicilia Ambiente a San Vito Lo Capo dal 15 al 20 luglio 2024, ben trovato.
Grazie Federico.
Spieghiamo cos'è questo festival.
È un festival sui diritti umani e sulla tutela dell'ambiente. Da 16 anni si svolge da sempre a San Vito Lo Capo. Tanti sono i partner importanti che ci accompagnano in questa avventura da tutti questi anni, tra cui Amnesty International, Greenpeace, Amod, Lega Ambiente. In quest'anno ci sarà una piccola iniziativa anche con loro, dopo tanti anni di separazione. Insomma, un programma molto articolato sia da un punto di vista cinematografico sia dal punto di vista degli appuntamenti, con riflessioni e discussioni su temi importanti relativi all'ambiente e ai diritti umani.
Come si caratterizza quest'anno?
Quest'anno abbiamo tante anteprime, intanto, italiane, siciliane e anche qualcuna internazionale. Si divide sempre in quattro sezioni, le quattro sezioni competitive in cui che partecipano alla ricezione del premio del Sicilia Ambiente. Quattro sezioni, dicevamo, la sezione documentaria, la sezione lungometraggi di finzione, la sezione cortometraggi e la sezione animazione. Oltre a questo abbiamo i tre premi a cui teniamo molto, che è il premio AMOD, il premio Greenpeace Italia e il premio Amnesty International Italia. Varie tematiche vengono affrontate. Una su cui devo dire quest'anno tengo molto, in qualche modo come tematica, è quella dei diritti, le proteste di ambiente. È un tema su cui ormai si sono avvicinate molto le battaglie, in realtà, come Greenpeace e Amnesty International, quindi fanno coincidere le loro battaglie su questi temi. E abbiamo su questo un'anteprima italiana, che è Water for Life di Will Parinello, che è un film americano che sta raccogliendo premi in tutto il mondo. Ha vinto a Cuba, ha vinto al Finca di Buenos Aires, ha avuto un premio Amnesty International negli Stati Uniti, insomma ha avuto veramente grandissimi consensi. Abbiamo la fortuna di averlo in anteprima noi. Così come riprendiamo delle tematiche noi purtroppo tra virgolette care, come quella del nucleare, e abbiamo un altro film, un altro documentario in concorso, che è Le Oubliés de l'Atome, è un film francese, anche questo in anteprima italiana qui da noi a San Vito Lo Capo, che racconta le follie degli esperimenti nucleari nelle isole del Pacifico, quindi ricorderete tutti il caso di Mururoa. E ancora abbiamo anche qualche film italiano in concorso nella sezione documentari, come Pangarang di Giulio Mastromauro, che sarà presente dall'altro affessimo con noi. Un po' tutti in realtà gli autori dei documentari sono presenti. È un film importante, un film che parla di Taranto, dell'Ilva, della città dell'Ilva, approcciandosi però al mondo dei bambini. È un lavoro molto 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 interessante e molto ben fatto, e questo ovviamente non è un anteprima italiana ma prima siciliana. Così come abbiamo anche un altro italiano, che è il Igor Dindia, che tra l'altro è anche un autore siciliano, con il suo Abyss Clean Up, che ci fa mostra veramente un mondo sottomarino purtroppo pieno di spazzatura, che è nel nostro canale di Sicilia. E insomma ci sono 46 film da lunghi e corti animazioni, ci sono degli eventi speciali, uno in particolare a cui tengo. Facciamo una personale su un grandissimo nostro autore Nico Bonomolo, che ha vinto il Donatello nel 2022 con la sua animazione maestrale, e che è un vero grande amico del festival, anche grande mio amico, e mi fa piacere dedicargli questa personale. Noi l'abbiamo seguito fin dalla sua nascita creativa, Nico Bonomolo, fin dal suo primo lavoro, Lorenzo Cicetta, che è stato in concorso a Sicilia Ambiente, l'abbiamo sempre seguito, l'abbiamo sempre avuto come ospite, e dopo 16 anni di festival gli dedichiamo una piccola personale, e farà anche delle masterclass gratuite a cui chiunque iscrivendosi può partecipare.
Saranno presenti parte degli autori e autrici dei lavori?
I documentari praticamente saranno presenti tutti, c'è una presenza molto forte degli autori. Questo per noi ovviamente è sempre una cosa a cui teniamo moltissimo, perché fa la differenza il rapporto del pubblico con l'autore, di poter aprire delle discussioni, poter parlare di cinema con loro, ma anche di diritti e di società e di ambiente. Tra l'altro ci sono dei momenti in cui ogni sera prendiamo degli aperitivi cosiddetti letterari, perché presentiamo un libro, è un modo per mettere insieme gli autori tra di loro e gli autori con il pubblico, per uno scambio confidenziale, molto tranquillo e aperto a tutti. È una edizione molto, molto ricca, ci sono tanti incontri, ci sono tante iniziative. Per esempio apriamo il festival con diritti tra musica e parole, e ci sarà Eugenio di Via di Gioia con Amnesty International. Eugenio in Via di Gioia ci farà una piccola performance musicale ovviamente, e parlerà anche del suo impegno sui diritti umani. Ma è sempre sui diritti, per esempio un'altra cosa importante che faremo martedì, sempre durante l'aperitivo letterario, è la presentazione del rapporto
sulla criminalizzazione degli ecoattivisti in Italia. È un rapporto importante che è stato appena pubblicato, una delle grandi firme che mette veramente a nudo come la protesta ambientale oggi è perseguitata in modo veramente drammatico, ma anche e soprattutto nel nostro paese. Non pensiamo solo ai casi in Sud America o chissà dove, ma nel nostro paese con le riforme che stanno facendo veramente stanno mettendo al duro a prova gli attivisti ambientalisti, e questo è estremamente grave.
Ci dai tutti i riferimenti web per il programma?
www.festivalsicilianambiente.it. Potete andare ovviamente seguirci su Instagram, su Facebook, su tutti i canali social. 16 edizioni sono tante, non sono poche, il mondo è cambiato veramente, si è rivoltato in questi 16 anni, ma noi siamo sempre lì, sempre decisi a non mollare, a parlare di questioni essenziali per la salvaguardia di questo mondo.
16esima edizione di Sicilia Ambiente a San Vito Lo Capo dal 15 al 20 luglio 2024. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Antonio Bellia. A presto!
Grazie, presto!
Con Chiara Proietti d'Ambra, regista del documentario Welcome to Italy. Ben trovata!
Ciao, buongiorno a te Federico.
Cos'è questo lavoro?
Welcome to Italy è un film inchiesta, una modalità di fare informazione che era un po' sparita dalla TV. Corrado Formiglia e Alberto Nerazzini l'hanno riportata in auge alla 7 e è andato in onda a maggio ed è la storia di Usman Silla, un ragazzo di 22 anni che era partito dalla Guinea l'anno scorso per raggiungere non l'Italia ma la Francia, paese in cui non è mai riuscito ad arrivare. Ha passato vari CPR, centri per i rimpatri, fino a decidere con un gesto estremo di finire la sua vita all'interno del CPR di Ponte Galeria a Roma a febbraio del 2024. E noi ripercorriamo la sua storia a ritroso e ripercorrendo la sua storia accendiamo un po' quella che è un faro all'interno di questi luoghi, ma in realtà all'interno poi dell'Italia, perché la storia di Usman racconta luoghi e persone che dimostrano come in questo paese, forse non solo qui, si sia persa ogni tipo di umanità, di valori nei confronti di queste persone che arrivano qui e che in realtà, come nel caso di Usman, neanche voleva fermarsi in Italia.
Come nasce questo progetto?
Perché da più di un anno io mi occupo per Piazza Pulita, il programma dove lavoro da tanti anni, di CPR e stavo preparando una seconda inchiesta a febbraio quando i giornali hanno dato la notizia del suicidio di Usman all'interno del CPR di Roma e da subito abbiamo intuito che dietro la morte di Usman ci fosse tanto da raccontare perché c'erano tante cose che non tornavano. In più lui muore lasciando una scritta sul muro del CPR di Roma, ricordando la Guinea, il suo paese di origine, la mamma. E quindi ci siamo guardati in redazione che in quel periodo stava nascendo questo nuovo programma di inchieste, 80 minuti di inchieste in prima serata. Abbiamo deciso di fare una scommessa perché non è facile portare in prima serata 80 minuti di inchiesta su un tema così doloroso e così difficile, così divisivo come sono i centri per il rimpatrio e i migranti in generale. E abbiamo deciso di metterci 2 mesi e mezzo a lavorare H24 sulla storia di Usman, rintracciando i suoi familiari e riandando in tutti i luoghi in cui lui era passato.
Avete ripercorso questa storia a ritroso, come dicevi, e come lo avete poi articolato? Con materiali d'archivio, interviste?
Io e il mio bravissimo collega, il filmmaker Mirko De Angelis, siamo stati in tutti i luoghi in cui Usman è andato, Ventimiglia, Cassino, Trapani, Roma, e quindi abbiamo fatto noi interviste e ricerca sul campo, come si fa nell'inchiesta. E poi abbiamo avuto la fortuna che in alcuni casi, per esempio a Cassino, che è il territorio, la zona di Guzman è stato per più tempo. Abbiamo trovato anche del repertorio inedito, c'era un collega di Cassino che aveva dei video di Guzman e quindi li abbiamo utilizzati all'interno del reportage, e in più ci hanno consentito di avere sia la famiglia di Guzman dei video di questo ragazzo e sia le persone che l'avevano conosciuto in questo viaggio e avevano conservato dei video e delle foto che raccontavano preziose informazioni di quella che era stata la sua permanenza in Italia.
Dopo la messa in onda, che circuitazione ha questo lavoro?
È un lavoro che è fruibile per tutti, sia sul sito di La 7 che su YouTube, sulla pagina di 100 minuti, e inaspettatamente da questa sera iniziano anche delle proiezioni tra la gente. Ci hanno chiesto alcuni organizzatori di eventi di poter avere l'inchiesta completa per proiettarla oggi, per esempio a Roma, a Casetta Rossa, nell'ambito della festa dell'estate. Il 6 ci sarà un'altra proiezione a Torino, e quindi inaspettatamente sta circolando anche in questo modo, senza che noi l'avessimo previsto. Quindi io sono molto felice di questo, sarà sicuramente una grande emozione vederlo andare in giro tra le persone.
Il documentario Welcome to Italy, un saluto e un ringraziamento alla regista Chiara Proietti d'Ambra. A presto!
Grazie mille a te e a voi.
Con Massimo Veneziano di Titanus per presentare Titanus 120 Classics. 5 capolavori del cinema italiano tornano in sala restaurati per celebrare i 120 anni della casa di produzione Titanus dal 27 giugno 2024. Ben trovato!
Ben trovati e grazie per l'occasione e per l'ospitalità.
Spieghiamo un po' questa operazione.
L'operazione è recuperare alcuni dei nostri capolavori, ne abbiamo realizzati moltissimi nel corso di questi 120 anni di storia, ma crediamo di aver individuato quelli più iconici sicuramente, e riproporli nelle sale cinematografiche. Questi film sono Rocco e i suoi fratelli, La Ciociara, Il Gattopardo, Pane, Amore e Fantasia e La Prima Notte di Quiete. Sono rinvenibili nelle piattaforme, nelle TV generaliste, e quindi ci sono occasioni per poterne fruire. Però l'idea di riportarle nelle sale cinematografiche ci sembra una riapertura a un passato che vorremmo ritornasse a essere anche un presente e un futuro. Le sale cinematografiche sono un'altra cosa, è un momento di condivisione con gli altri spettatori di un mood, una situazione che non si può pensare uguale nelle nostre abitazioni davanti a una TV e con mille distrazioni, telefoni, frigoriferi e quant'altro. Quindi l'operazione era riportare questi grandi capolavori nei luoghi che li hanno celebrati nel passato.
Qual è la situazione Titanus a 120 anni dalla nascita?
Siamo un'azienda orgogliosamente in mano da 120 anni alla stessa famiglia. Questo lo vogliamo dire perché ci sentiamo profondamente italiani, e il fatto che, nonostante ci siano state nel corso della storia della Titanus anche delle fasi complicate, quasi un fallimento che poi è stato invece un recupero quasi leggendario, vorrei dire. Ecco, il fatto di essere rimasti in mano alla famiglia Lombardo, quindi Gustavo, il fondatore, 1904, poi Goffredo, che ha portato la Titanus all'apice del suo successo, e oggi Guido, è un elemento di grande orgoglio. La Titanus prosegue nella sua attività produttiva, abbiamo creato da circa 3 anni una nuova unità che si chiama Titanus Production, che sta producendo film, serie televisive e prodotti dell'audiovisivo in generale. L'azienda però possiede anche una library molto importante, stiamo parlando di circa 500 titoli, che sono in distribuzione internazionale nel mondo, quindi ci rappresentano nel mondo in maniera molto ampia, trasversale e geograficamente in tutti i continenti. Abbiamo anche gli studi televisivi, che sono sulla via Tiburtina, che sono un altro elemento di eccellenza. Sono oggi completamente utilizzate dal gruppo RT Mediaset per la programmazione romana, quindi parliamo di Tosicche Vales, Amici, Forum, i programmi che vediamo in TV prodotti a Roma sono prodotti nei nostri studios. Considera anche, parliamo di circa 200.000 metri quadri di spazi, quindi un asset molto importante.
Di questa library di 500 titoli, com'è stata la scelta di questi 5?
Sicuramente siamo andati con il cuore. La scelta l'ha operata soprattutto Guido Lombardo, che è l'attuale presidente, ma anche in connessione con Nexo Digital e RaiCom, che sono i partner di questa operazione. Certamente sono i più rappresentativi della didattica. Lombardo è considerato uno dei grandi capolavori del cinema internazionale, per esempio, e quindi non si poteva non metterlo. Sono anche film attuali, perché la Sociara pone dei temi che sono attualissimi, ma anche Rocco e i fratelli, il tema dell'immigrazione. Ecco, quindi temi universali e film riconoscibili sicuramente che tutti abbiamo visto nel nostro passato e che potremmo amare rivedere nelle sale cinematografiche.
Due curiosità: verranno presentati in successione e quante sono le sale che li ospiteranno?
Le sale si stanno continuando ad aggiungere, credo che riusciremo ad arrivare a 150 sale su ambito nazionale. Ci sono anche già dei dati molto confortanti, perché per esempio il primo film che è uscito, che è Il Gattopardo, se non erro era arrivato 14esimo nella classifica generale, quindi un risultato molto incoraggiante. Consideriamo anche che alcuni di questi film i giovanissimi non li conoscono, invece ci risulta, le prime statistiche ce lo stanno dicendo, che al cinema sono andati anche i ragazzi, questo ci fa molto piacere. Ci sarà una settimana per film e Nexo ci ha anche proposto la possibilità di prolungarlo magari nei mesi di settembre e pensare di farne anche un progetto di caratura internazionale, cosa che ci lusinga molto, ovviamente organizzare una serie di proiezioni in giro per il mondo e sarebbe un'attività molto complessa, valuteremo e se possibile la realizzeremo.
Tutti i riferimenti internet per sapere dove vederli?
Nexo Digital sicuramente è la cosa migliore, poi noi saremo anche su tutti i canali social. Andando nel sito di Nexo possiamo considerare quella che è proprio la proposta dei singoli film nelle singole sale, quindi probabilmente anche prenotare banalmente i biglietti online.
Titanus 120 Classics, 5 capolavori del cinema italiano in sala restaurati per celebrare i 120 anni della casa di produzione Titanus. Un saluto e un ringraziamento a Massimo Veneziano. A presto!
Grazie a voi, è stato davvero un piacere. A presto al cinema.
Con Nicolò e Rebecca di Manifesti dal Popolo per presentare il loro documentario Nevroz, la resistenza è vita. Bentrovati!
Ciao, bentrovato anche a te.
Parliamo dell'esperienza Manifesti dal Popolo, raccontateci un po'.
Manifesti dal Popolo nasce da un'esigenza, ma anche da una fuga, perché noi dovevamo scappare, in un certo senso dovevamo uscire fuori da quella che Fischer definisce depressione collettiva, no? Quella depressione che priva di tutte le motivazioni sistemiche e scarica tutto sull'individuo, quella che non sei mai abbastanza, quella a cui comunque non riesci a trovare una dimensione e ne soffri e ne stai male. E noi comunque bene o male ci eravamo cascati con tutte le scarpe, quindi dovevamo cercare un modo per sfuggire a questa realtà che poi noi la vivevamo e la viviamo tuttora, quella comunque di giovani lavoratori precari. Però volevamo uscirne fuori e ne volevamo uscire fuori attraverso il cinema, che è quello per cui noi poi abbiamo studiato, e quindi nasce Manifesti dal Popolo. E giocavamo con questa dualità. Manifesti dal Popolo, MDP, vuol dire sia macchina da presa, perché nella abbreviazione MDP vuol dire macchina da presa, ma anche Manifesti dal Popolo come testimonianze dalla gente, dal popolo.
Sì, il fatto insomma di far parlare il popolo, di far parlare le persone, gli attori sociali, quindi non attori che fanno finta di recitare una parte, ma prendere delle persone che recitano la parte che recitano nella vita, quindi appunto attori sociali è la definizione più giusta. Il nostro percorso è nato in realtà all'inizio, prima della pandemia, noi insomma dei nostri studi abbiamo fatto professione, quindi abbiamo cominciato a lavorare insomma con le produzioni cinematografiche, quindi tutto ciò che è adesso il cinema. E il cinema di adesso insomma la maggior parte è finzione, e a un certo punto ci siamo accorti che tutto quello che avevamo studiato riguardo al cinema, riguardo l'etica che c'è dietro al cinema, la narrazione del cinema e le potenzialità poi che ha il cinema di narrare appunto
la realtà,
venivano meno. Allora, da qui l'esigenza di aprire un qualcosa, insomma.
Sì, l'esigenza di raccontare quelle storie, che siano quelle di lavoratori in sciopero o artisti di strada, comunque storie che per noi erano resistenti, cioè di vissuti resistenti, e attraverso gli altri era un modo per noi di raccontare il nostro vissuto, cioè il nostro bisogno, anche la nostra situazione.
Anche perché noi Italia, insomma, siamo famosi soprattutto per il neorealismo. In tutto il mondo ci studiano per questa corrente che è nata, che è appunto il neorealismo, che si basa sì su dei film che sono stati fatti anche soprattutto di finzione, ma questi film di finzione cercavano di raccontare la realtà più vera,
quello che era la realtà,
e partivano proprio dal delle interviste, molti registi partivano da delle interviste, quindi di documentare la realtà per poi arrivare alle proprie storie, quindi attraverso le interviste della realtà alle proprie storie di ficzione. E questo è un po' quello che cerchiamo di fare anche noi, quindi partire insomma dalla realtà dei fatti.
Raccontiamo anche Nevroz, La resistenza è vita, questo documentario?
Mi piacerebbe cominciare da come abbiamo conosciuto noi Ararat, che è un'occasione insomma particolare, perché nel 2020 noi partecipiamo a questo corteo in memoria di Fabrizio Ceruso, che è un ragazzo ucciso nel 74 dalla forza pubblica mentre difendeva il diritto all'abitare, e noi bene o male conoscevamo un po' la causa curda, però non eravamo entrati mai nel vivo, cioè non avevamo mai parlato con dei membri della comunità curda. E quella è stata l'occasione per chiedergli, no? Perché noi ci domandavamo, vediamo delle bandiere curde, no? Come mai i curdi stanno qui per Fabrizio, che fa parte della nostra storia, come mai i curdi stanno qui? E noi glielo siamo andati a chiedere, e quindi da lì è venuto il primo incontro. E la risposta ci ha folgorato in senso positivo, perché ci hanno risposto: perché Fabrizio è un vostro martire e per noi i vostri martiri sono i nostri martiri.
Anche i nostri.
Esatto, e lui per noi rimarrà sempre nei nostri cuori. Quindi da lì inizia il nostro incontro con Ararat, il nostro incontro con la comunità curda, e cominciamo a frequentarla.
Insomma, abbiamo visto una solidarietà veramente bellissima da parte appunto di questa comunità, che spendeva le proprie energie comunque per un martire italiano, e ne ha fatto un martire curdo.
Esatto.
E da lì insomma ci è venuta voglia di raccontare questo popolo, cercando più che altro di stargli vicino in primis, quindi partecipare alle loro iniziative e dare una mano nella costruzione delle loro iniziative attraverso appunto un luogo bellissimo che si chiama Ararat, tra l'altro nato da intento il personaggio
che ha fatto tantissimo per l'accoglienza, per i diritti umani in generale, che è di Nutrisullo. Tanto è vero che quella via porta il suo nome, lì dove fa Ararat, nel cuore del campo boario a Testaccio, quello si chiama Largo di Nutrisullo, quindi è un posto che ti giri è come se parlasse, no? Quindi in un modo o nell'altro ti fa venire la curiosità, quando passi vedi le bandiere, quando passi vedi scritto Largo di Nutrisullo e ti domandi chi è di Nutrisullo, no? E quindi poi l'idea di questo piccolo documentario nasce perché noi partecipiamo a Nevroz di quest'anno, che è una festa di rinascita e di primavera per tutti i popoli della Mesopotamia, non solo per il popolo curdo, però noi lo raccontiamo dal punto di vista curdo.
Perché dal punto di vista curdo ha preso anche insomma delle radici che poi si sono sviluppate più verso la politica,
esatto.
Quindi una festività di resistenza, e viene ribadito più volte sul nostro documentario che per i curdi è una festa di resistenza che serve per raccontare una rinascita.
Dopo anni di politica. Di turchizzazione, e Ararat in questo senso, quel luogo è stato per loro un po' un secondo Kurdistan, perché molti, non parlando più la propria lingua, non avendo più contatto con le proprie radici, hanno trovato in Ararat un luogo dove poter essere liberamente curdi.
Cioè, se uno va dietro nella storia a vedere proprio come ha vissuto il popolo curdo, ci possiamo accorgere che in realtà il popolo curdo ha vissuto prevalentemente fuori dai propri territori, appunto per un problema insomma di guerra, di diaspora, di grande diaspora che c'è stata, e loro poi non sono neanche una minoranza, sono 35 milioni, 40 milioni di persone, e uno di questi luoghi dove hanno vissuto vissuto la loro cultura, hanno potuto portare avanti la loro cultura, è proprio questo posto che si chiama Ararat, sta qui a Roma, sta in Italia ed è uno dei luoghi simbolo che in tutta Europa viene riconosciuto. Infatti in Italia lo chiamano l'ambasciata non riconosciuta del popolo curdo. E questa cosa ci dovrebbe fare un po' un attimo riflettere sull'importanza di questo posto per una cultura che negli anni completamente.
Poi Ararat è l'unico posto in cui si accende un falò così grande, così proprio nello spirito proprio del Newroz curdo, quindi è bellissimo, emozionante, e lo fanno al 99.
Ci date tutti i riferimenti internet per saperne di più sulla vostra attività?
Ci trovate come MDP Manifesti dal Popolo, e anzi cogliamo questa occasione per dire che chiunque sia interessato ai nostri lavori, insomma, di contattarci, perché noi vogliamo continuare a raccontare non solo questa storia ma le altre storie, e comunque ecco, facciamo questo appello. Ci potete trovare come MDP Manifesti dal Popolo su un po' tutti i social.
Sì, poi il lavoro del Newroz in realtà vorremmo continuarlo, cercando di fare un film, perché se lo merita, alla Rara in questo caso se lo merita. L'idea nostra comunque è quella di creare dei film, dei documentari partecipativi, quindi chiunque anche voglia partecipare, nel senso insomma dei nostri documentari, nel senso del partecipativo, del documentario partecipativo, è quello di insegnare anche gratuitamente cinema attraverso dei percorsi appunto documentaristici aperti a chiunque si senta insomma di voler aiutare nel racconto di queste storie che adesso insomma vengono abbastanza meno nella comunicazione dei media.
Il documentario Newroz, la resistenza è vita. Un saluto e un ringraziamento a Nicolò e Rebecca di Manifesti dal Popolo. A presto!
Ciao Federico, grazie!
Con Andrea Paco Mariani di OpenDDB Distribuzioni dal Basso per sentire le novità del mese di questo portale. Ciao Paco!
Ciao, buongiorno a tutte e tutti. Per questo mese di luglio 24, anche se poi appunto chiuderemo la stagione a fine mese con un'altra newsletter con le ultime novità che avremo, abbiamo diverse cose da raccontarvi. Allora, innanzitutto in sala e anche negli spazi sociali ovviamente c'è ancora la circuitazione di diversi nostri film, tra questi Kissing Gorbachev, di cui abbiamo già parlato, così come Sconosciuti puri, così come anche Prima della fine di Samuele Rossi, il documentario che sta andando molto bene anche nei cinema oltre che nei festival sugli ultimi giorni di Enrico Berlinguer. Sempre per quanto riguarda Kissing Gorbachev, una notizia molto importante è che dopo il lancio della home video in DVD di circa un mese e mezzo fa, da ieri mattina è disponibile anche in streaming, sempre su OpenDDB. Questo per noi è, passami il termine, anche se può sembrare strano da dire, ma è assolutamente sentito, un risultato molto importante. Su film di questo tipo ci siamo spesso chiesti quanto il piano della coerenza politica, in qualche maniera, che possiamo chiamarla genericamente così, si sarebbe riuscito a mantenere, data la tipologia di film, dato il tipo di diffusione che ha avuto, eccetera. Ecco, invece siamo molto orgogliosi di poter affermare che sia l'home video che lo streaming non sarà sulle piattaforme mainstream, ma è iniziato appunto da ieri su OpenDDB, sulla nostra piattaforma, per due ragioni. Uno, sicuramente anche per un discorso di coerenza, perché per noi è molto importante renderlo accessibile con i parametri che la nostra piattaforma ha da 11 anni a questa parte, quindi uno su tutti la donazione aperta, ma anche perché si nota, come si dice, si deve mettere a verbale che, come già sospettavamo, le piattaforme mainstream italiane e anche internazionali non danno comunque sufficienti garanzie al cinema indipendente, quindi non c'è stato fondamentalmente neanche il bisogno di porsi il problema. Quindi con molto piacere annunciamo che con i nostri meccanismi di accessibilità aperta il film è disponibile su OpenDB. Per quanto riguarda le altre uscite, film e documentari, abbiamo diverse acquisizioni questo mese. Due, tra l'altro, riguardano una macro tematica da noi molto sempre attenzionata, cioè quello delle migrazioni contemporanee. Abbiamo due film in particolare, La voce di chi non ha voce, che è un bel lavoro che abbiamo appunto acquisito in queste settimane per la regia di Andrea Fantino, ma anche e soprattutto Apnea, che è un lavoro molto, molto particolare per la regia di Claudio Cataldi, Elena Poggioni e Stefano Poggioni. È un progetto ibrido tra documentario e animazione che racconta 14 voci, 14 storie di persone che si sono trovate costrette a migrare nell'epoca contemporanea, quindi passando molto spesso, ahimè, per il classico calvario, Libia compresa. È un film che vi consigliamo di attenzionare perché è molto particolare e molto bello. C'è un altro film documentario che si chiama Supervivientes, è arrivato in catalogo da una settimana circa, per la regia di Simone e Pietro Poggesi, e che in qualche maniera apre uno squarcio su una situazione che forse ci viene poco in mente di indagare o di conoscere. Dal titolo forse lo intuite, è ambientato all'interno della comunità, spero di dirlo giusto, Garifuna, Vichayos Chochinos, nell'Honduras, è una riserva marina molto bella e molto conosciuta, ma che è salita, tra virgolette, balzata alle cronache, perché da diversi anni in queste aree, in queste zone, vengono registrati i reality show occidentali, tra cui anche quelli italiani, come appunto Supervivientes, che è un reality show che in realtà neanche conoscevo, ma anche L'Isola dei Famosi e tutta questa serie di format. Il film indaga ovviamente non tanto l'arrivo di questi reality dal punto di vista di osservazione occidentale, ma viceversa, cioè come questi reality e soprattutto l'indotto e l'impatto che generano sul territorio, sulla comunità locale, stanno generando appunto all'interno di queste comunità. Come potete immaginare, sono spesso infatti anche problematici sia dal punto di vista della devastazione del territorio che dal punto di vista dell'impatto che ha sulle comunità stesse. È un film molto particolare su un tema che appunto forse ci siamo poco spesso posti il problema e che vi consigliamo di attenzionare. Per quanto riguarda invece le editorie, che come sapete anche OpenDB ospita e accoglie in catalogo anche progetti editoriali, attenzioniamo un libro che ci è appena arrivato, e qua mi spiace dirlo, ma chiaramente siamo molto faziosi perché è il tuo libro, e che Voglio creare quello che vedo. Parliamo di, in qualche maniera, una continuazione anche dell'altro libro che abbiamo colto qualche mese fa e che abbiamo avuto modo di parlare insieme, che è appunto Nodi al pettine, nel senso che anche questo libro racconta e vuole essere un omaggio letterario al poeta, musicista e scultore Marcello Blasi, per cui ci piaceva l'idea non solo di accogliere la tua opera per tutto il legame che si è costruito insieme negli anni, ma come prima scherzavamo in battuta, anche per completare in qualche maniera nei formati digitali disponibili su OpenDB la scheda biografica dedicata appunto a Federico Rapponi, con il quale insomma ci troviamo a raccontare le nostre newsletter tutti i mesi, e quindi sul sito di OpenDB, nella pagina autore, trovate non solo questa nuova proposta che appunto è il titolo Voglio creare quello che vedo, ma anche Nodi al pettine e anche Quando il fumo si dirada, che appunto abbiamo avuto il piacere e il modo di seguire anche in passato durante i tuoi racconti anche online rispetto alla tournée delle presentazioni. Questi libri sono tutti in formato digitale, credo, queste opere citate, e quindi appunto sempre con il solito meccanismo che ci contraddistingue, cioè un'accessibilità aperta a pagamento e attraverso donazione libera, possono essere richiesti e scaricabili dal sistema di OpenDB.
Un abbraccio Paco, alla prossima!
Grazie mille a voi!
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.